Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo, il settimanale bellunese diretto da Carlo Arrigoni. Questa settimana apre con il Covid. I contagi continuano a crescere. In Veneto, provincia di Belluno compresa, la situazione è in peggioramento. L'ospedale di Belluno costretto a trasferire degenti e a trovare nuovi spazi. La foto di prima pagina dedicata alla Galleria del Comelico. Decisione difficile per i sindaci, chiusura totale di un anno e mezzo o parziale di oltre 2 anni. È una decisione appunto difficile per i sindaci se non emergeranno alternative. E poi il fondo di prima pagina, il Green Pass del 1630 ci ha salvati dalla peste, la chiara lezione delle pandemie di ieri. Entriamo nel giornale, andiamo alle notizie che riguardano la vallata a Gordina. Dobbiamo andare come sempre avanti, andiamo a pagina 21, anzi pagina 22, la prima delle pagine dedicata alla Gordino, a Agordo la nuova era del pronto soccorso. Il primo stralcio del nuovo pronto soccorso ha cominciato l'attività, si prevede che nell'estate 2022 possa essere completata l'intera opera. Ora investa la regione, queste sono le parole del deputato Roger De Menec. Resta come dappertutto il problema della mancanza di medici, sono in 3, compreso il direttore Cravero, questo ovviamente è il personale del pronto soccorso. Agordo, una Santa Barbara come si deve, il ritorno della cerimonia, della patrona dei minatori. Pagina 23, Agordo, i sindaci con Asca e Santin, l'Unione Montana critica Paolo Selva Moretti, pur tra le tante difficoltà Asca sta resistendo, questo dicono i sindaci. Il comunicato dell'Unione, invece che fare quadrato intorno alla propria realtà, si coglie l'occasione per attaccare Asca. In settimana però, ricordiamo, sono arrivate anche le parole dei familiari degli anziani ospitati alla RSA e non sono state tenere. Taibon, in farmacia si fa il tampone agli studenti che usano il bus. Altra pagina, pagina 24, Falcade, Croce Verde, turni che saltano, sempre meno volontari, la Val Biois non riesce a coprire, ha un peso anche l'obbligo del Green Pass, dice il presidente Stefano Murer. Agordo, ANA e Protezione Civile, la dedizione di Govigli, e poi Canale e Ballada, i diciottenni incontrano sindaci e donatori. Infine, nella sezione Cultura, troviamo un'altra notizia, l'articolo di Agostino Sacchet, Gosaldo, Luigi Renon, 3 capitoli di storia del lavoro, da Careghetta nel Bergamasco a minatore in Belgio a operaio in fabbrica. E c'è la foto di Luigi Renon, classe 1932, minatore all'età di 18 anni. Allora, quest'oggi prendiamo spunto dalla notizia, dall'articolo di Luisa Manfroi che parla del riuscitissimo, direi, incontro con i diciottenni, con i neo-diciottenni a Canale Ballada, neo-diciottenni che hanno incontrato gli amministratori dei due paesi, che hanno donato loro la bandiera e la Costituzione e poi hanno incontrato anche i donatori di sangue sempre dei due comuni e infine hanno anche avuto il piacere di ascoltare le parole di 4 sempre giovani, anche se un po' più vecchi di loro, che hanno presentato le loro esperienze di giovani che qui vivono e qui si sono realizzati e sono felici di quello che fanno. Ma allora ci siamo chiesti cosa vuol dire essere diciottenni oggi, chi sono i diciottenni di oggi? Allora abbiamo chiesto aiuto a professor Franco Chemello, insegnante del Licei Galilei Tiziano, anche se al momento distaccato presso l'ufficio scolastico provinciale, è referente delle scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace e fa parte anche della consulta provinciale degli studenti. Franco, bentornato a Radio Più.
Grazie Gianni e saluto a tutti quanti gli ascoltatori. Sì.
Allora, come hai capito, hai un ruolo non semplice oggi, quello di cercare di portarci nel mondo dei diciottenni di oggi. Io ti ho presentato ovviamente come referente, come insegnante intanto, quindi come educatore, ma in particolare come motore della rete provinciale della consulta provinciale degli studenti e delle scuole in rete. Voi state facendo tante attività, Ieri, venerdì, avete fatto un incontro anche sui diritti umani, al quale hanno partecipato tanti studenti. E quindi, ecco, sei la persona giusta per guidarci un po' in questo mondo.
Un mondo che è un universo, non dimentichiamolo mai. Quindi cosa vuol dire essere diciottenni? Vuol dire tantissime cose, dipende sempre dai ragazzi. I ragazzi sono diversi di anno in anno, sono diversi tra di loro, è veramente un universo. E provo così, a dire qual è la mia esperienza. Beh, i ragazzi sono una potenza. Sicuramente i ragazzi sono meravigliosi, specialmente se sono cresciuti bene, se sono ben indirizzati, se gli si dà valore, se gli si dà peso, se gli si dà autonomia e responsabilità. Ecco, allora, essere diciottenni vuol dire essere in qualche modo sentirsi e magari essere, perché non sempre a 18 anni si è pienamente in questa situazione, cioè quella di essere liberi. 18 anni giuridicamente si è liberi, libertà vuol dire poter scegliere, e si può scegliere solo se si è autonomi e la conseguenza è anche che si è responsabili e anche pienamente imputabili, perché chi è autonomo e fa delle scelte sappiamo che poi ne paga anche le conseguenze. Allora, 18 anni giuridicamente si è liberi e si anche però assolutamente responsabili, quindi hanno avuto la Costituzione in mano questi ragazzi, dove sono scritti i diritti e i doveri e le chiavi per navigare questo mondo. E quindi sicuramente vuol dire essere aperti al futuro. Oggi era anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, un altro strumento per capire e navigare questo mondo, per fare le scelte giuste, vuol dire essere pieni di energia, di creatività, di 18 anni, mancherebbe altro, anche se questo Covid i ragazzi li ha un po' narcotizzati, anche se i ragazzi li vediamo, alcuni di loro più depressi, spenti soprattutto, ecco, però sapranno anche riprendersi, sapranno anche riprendersi, speriamo. Vuol dire essere a 18 anni anche spaesati, spaesati perché appunto si sente anche questa responsabilità, bisogna fare delle scelte che sono appunto sempre faticose le scelte. Prima avevi l'idea che qualcuno ti incatenava e quindi le colpe erano della famiglia, della scuola, sempre degli altri, no? Ti mancava l'aria perché magari questo, perché qualcuno te la toglieva, vi sento qualcosa magari anche da dimenticare. Adesso invece a 18 anni, sempre che appunto sia pienamente, ci sia questa piena autonomia, adesso magari l'aria ti manca perché hai paura, perché ti senti anche disarmato da un mondo che è assolutamente complesso, e specialmente se cerchi di conoscerlo. Sei angosciato un po' per il tuo futuro, magari qualcuno tenta anche di scappare dal proprio territorio, oppure sei tentato magari di toglierti qualche ambizione, di prendere subito dei soldi, perché il lavoro in realtà non manca nel nostro territorio, e magari metti nel cassetto i tuoi sogni. Poi magari sei anche ingenuo a 18 anni perché ancora pensi che la vita dopo la scuola o sia una discesa o sia una salita, in realtà sono entrambe le cose, no? Cioè, sia una discesa che una salita, ma è sempre comunque una sfida che vale la pena.
Di
Insomma,
qui cimentarsi.
sì, assolutamente.
Ma
E
ascolta,
poi
fra
la vita corre, adesso io ho in modo un po' confuso, ho parlato di come dire, di luci e ombre, no? Perché la vita è fatta così e a 18 anni ancora questo non lo si capisce. Vuole sicuramente comunque dire avere delle chiavi veramente per avere per aprire il proprio futuro verso grandi sfide. E vuol dire poter votare, quindi far valere i propri diritti, e i ragazzi, spero tutti i ragazzi, non lasciano nel cassetto i propri diritti, lasciandogli ad altri, quindi
delegando.
Spero che vadano a votare, e che pensino che ogni volta che rinunciano a un proprio diritto, che è sempre anche un dovere, vuol dire veramente permettere a qualcuno di arricchirsi di potere con ciò che loro rinunciano, e soprattutto indebolire quel diritto. Ecco, se vogliamo che un diritto non venga indebolito, bisogna assolutamente sempre esercitarlo. Essere diciottenni vuol dire abbandonare magari anche gli amici, alcuni amici, per coltivare magari soltanto quelli giusti e quelli veri, perché poi ci si perde, no? A 18 anni magari si va all'università, si va al lavoro, i ragazzi vanno via. Insomma, quindi, e magari anche pensare in prospettiva di diventare genitori, no? Quindi noi abbiamo fatto anche questa indagine.
Poi ci arriviamo, Franco, ma volevo proporti solo un ragionamento, così sollecitarti su un tema. A Canale d'Agordo ai ragazzi, ai neodiciottenni, sono stati portati, verrebbe a dire, degli esempi, no? Beh, c'erano gli amministratori che in qualche maniera si sono cimentati e si cimentano nel gestire il governo del territorio. C'erano l'associazione dei donatori di sangue, protagonisti nel campo del volontariato, un volontariato molto silenzioso, molto discreto, no? Un volontariato che non ha nome, nel senso che chi riceve il sangue non sa mai di chi è il sangue, quindi è un volontariato completamente disinteressato. Avevano gli esempi di altri giovani che sono felici, sono contenti di quello che hanno deciso di fare, magari dopo percorsi, in alcuni casi magari anche tortuosi, in altri più semplici. Per diventare diciottenni, o meglio, dal punto di vista della carta d'identità si diventa diciottenni, punto e basta, ma per diventarlo, nel senso che tu dicevi prima anche della responsabilità, hanno bisogno di esempi. Allora, il mondo adulto di oggi che esempi propone, no? Va a soddisfare questa necessità che hanno i giovani anche di specchiarsi, di guardare verso gli altri.
Ma per essere felici bisogna liberarsi dai lacci, no? E prendere sicuramente dei modelli che siano modelli positivi. I ragazzi hanno una vita davanti e loro hanno sogni, prospettive, ideali. Qualcuno li ha spenti in realtà, però va facendoli. Veramente i ragazzi sono come dei cerini. Ecco, i modelli positivi sono quei modelli che sicuramente accendono tanti cerini, e i ragazzi possono diventare veramente dei costruttori potenziali o anche dei distruttori potenziali. Dipende proprio da come si accendono e dagli esempi che hanno. E i ragazzi cercano la propria strada, e se trovano quella giusta sicuramente saranno felici anche sul loro territorio, perché non manca nulla assolutamente nel nostro territorio. Si può anche uscire per vedere, se guardarsi attorno, ma poi si riscopre sempre che il nostro è un territorio meraviglioso. Bisogna sapere guardare, bisogna avere curiosità, bisogna anche sapere che il mondo è sicuramente difficile. Ecco, però loro hanno la fortuna di poter salire sulle spalle di chi li ha preceduto. Certo, devono sapere che non basta essere dei nani sulle spalle dei giganti, ma bisogna essere un po' più di nani, perché il mondo è veramente complesso. Però ci sono, è un mondo in grande trasformazione, loro hanno le chiavi giuste per aprire le porte, perché intanto sono digitali. Il digitale è un mondo nuovo che noi facciamo adulti, facciamo fatica a comprendere. Loro sono molto più abili nel comprendere le chiavi. Certo, ci sono anche dei rischi là, ci sono anche dei rischi. E ricordiamo che i ragazzi sono arrivati a 18 anni avendo occupato il loro tempo per 15.000 ore in media sui social, sui smartphone, tablet, e 15 ore sono veramente tante.
Esatto, questo è il tema che penso anche molti dei nostri ascoltatori abbiano seguito magari in settimana. Ovviamente Franco Chemello parla perché conosce le cose, è dell'indagine delle scuole in rete. 3.046 studenti della consulta provinciale sono stati coinvolti in questa indagine, in cui io sintetizzo, prendo il titolo del Corriere delle Alpi di questa settimana: 3 ragazzi su 4 sono dipendenti dai social, il 50% li usa 3 ore al giorno. Come dicevi tu, Franco, ovviamente si arriva a 18 anni lungo un percorso, quindi i diciottenni, sia i diciottenni anche per, diciamo, frutto del percorso che si è fatto. Quello del digitale, tu lo hai detto con forza, è un grido di allarme quello che avete lanciato.
Sì, sicuramente. Vi dicevo che loro hanno le chiavi per il mondo nuovo, sicuramente. E purtroppo ancora gli adulti hanno molta diffidenza e lasciano poco spazio ai ragazzi. Bisogna lasciare molto più spazio ai ragazzi. Certo, ci sono anche dei rischi e tutti devono essere consapevoli, adulti, i ragazzi e i bambini. Il dato che abbiamo raccolto con questa indagine, che è stata promossa tra l'altro dai ragazzi stessi e ragazzi della consulta, e che ha coinvolto il 40% degli studenti delle superiori di tutta la provincia, dà un quadro che anche sicuramente in parte preoccupante, ma è perfettamente in linea con quello che capita in tutto il mondo.
Certo, certo, sì.
Per cui abbiamo specialmente magari le ragazze che passano più ore sui social, e chi passa più ore sui social, e quindi soprattutto le ragazze, abbiamo notato che loro lo dicono, non soltanto sono per il 73% dipendenti da questi social, ma auto-identificandosi in certi modelli ne risultano depresse e segnalano tante altre conseguenze di disagio proprio, no? Autolesionismo, panico, e anche questo è collegato anche alle dipendenze, in qualche modo, un uso eccessivo dei social. Il dato del 73% si riferisce in realtà a quelli che passano più di 3 ore al giorno sui social, che sono appunto le ragazze, il 73%, mentre i ragazzi passano per il 30%. Quindi comunque la metà delle ragazze passa più di 3 ore e di loro il 73% si definisce dipendenti. È una loro dichiarazione.
C'è una consapevolezza anche del...
Che è una consapevolezza. Può darsi che i dati siano addirittura più alti in realtà, ma questo non ha importanza. Questo sta a indicare i rischi che ci sono comunque per un uso scorretto. Un uso scorretto che anche gli adulti hanno assolutamente, specialmente nei confronti dei bambini, perché le conseguenze ci sono sicuramente in età scolare, e gli insegnanti lo conoscono, incapacità di restare sul pezzo, quindi un'attenzione molto molto labile. Si pensi che nel giro di pochissimi anni l'attenzione media a un articolo sul digitale è passata da 12 secondi a 8 secondi, e quindi siccome ci si informa sul digitale, perché i ragazzi si informano solo sul digitale, quindi social oppure internet, non riescono a comprendere informazione vera e propria. Ecco le fake news che corrono.
Certo.
Questo sto parlando dei ragazzi, ma anche degli adulti.
Certo,
perché se tu hai un'attenzione di 8 secondi, oltre al titolo leggi soltanto le prime righe, e sappiamo che nel titolo, nelle prime righe, ti viene proposto quello che qualcuno vuole che tu sappia di quella notizia, magari giù in fondo trovi la notizia vera che smonta un po', specialmente su certi siti, certi giornali, anche, no? Anche su agli di stampa, sappiamo di carta stampata, sappiamo che sono, che ti spingono a valutare male l'articolo. E quindi queste difficoltà di attenzione, di comprensione, sicuramente ci sono, e per i ragazzi adulti, eccetera, ma nei bambini, in età prescolare, la situazione è molto, ma molto più preoccupante, perché da 0 a 3 anni si forma i neuroni, si plasmano, e ed è stato certificato da studi recenti pre-pandemia, quindi prima dell'eccesso del digitale del 2020-2021, sono ricerche del 2019 per dire, che dicono che un quarto dei bambini arriva all'età scolare, quindi arriva alla scuola, con dei deficit cognitivi, relazionali e addirittura anche motori per un uso troppo precoce della tecnologia digitale, che va a influire sulla costruzione della materia bianca del cervello, c'è questo sistema, no, di neuronale, che poi non è soltanto nel cervello ma è un po' su tutto il corpo, che viene assolutamente deformato dalla mancanza della relazione che deve essere assolutamente fisica e reale nei bambini fino a 3 anni. Ecco, poi ci sono, e poi c'è un approccio che deve essere responsabile dopo i 3 anni, e un accompagnamento nella responsabilità e nella conoscenza di cos'è il mezzo virtuale, di cos'è il mezzo digitale. Certo. E quindi anche i giovani 18 anni che magari devono riflettere sul loro uso, sicuramente come noi adulti, ma soprattutto anche magari saranno dei futuri genitori, no? Ecco, per loro che pensano purtroppo sempre di padroneggiare il digitale, perché la tecnica sicuramente magari la padroneggiano, ma la consapevolezza di tutte queste della relazione tra digitale e reale non sempre, ecco, non sempre. Ecco, a 18 anni però, per essere liberi,
bisogna
conoscere, esatto, questo, conoscere anche questo, e voglio dire che i ragazzi sono anche più smaliziati di noi. Ecco, però è una conoscenza che va, è una responsabilità che va, come dire, implementata, e quindi noi insomma invitiamo comunque tutti ad approfondire queste cose,
ecco, sul nostro. A questo proposito, Franco, mi permetto di segnalare agli ascoltatori di Radio Più l'appuntamento con Scuola in Rete per mercoledì 15 dicembre alle 20.30. C'è la possibilità di partecipare ad un incontro che è rivolto principalmente ai genitori, ma in realtà poi, no, è ampliato a tutti gli educatori. È un patto di comunità per il benessere digitale dei nostri figli, con il professor Marco Gui, che è un professore associato di sociologia dei media all'Università Milano Bicocca, e andando sul sito www.studentibelluno.it poi c'è la possibilità, no, di trovare il link per accedere alla piattaforma Zoom, dove si potrà partecipare a questo incontro. Franco, grazie per essere stato con noi. Grazie a Franco Chemello per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato, e l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.